Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 5 minuti, quasi 6, comunque presto rispetto al solito. Molto bene, abbiamo più tempo anche perché stasera la Serranda viene giù alle 23. Proprio così, lo sapete, è il coprifuoco day a partire da questa sera alle 23. Cari ascoltatori, cari amici del Demone del Tardi, tutti a casa, tutti tranne uno, il leghista Centinaio, che sul fare della mezzanotte, come un lupo mannaro padano a Pavia, si aggirerà per Viale Cremona ululando alla luna, emulo di Fantozzi, che il coprifuoco è una cagata pazzesca. La citazione è autografa, è di suo pugno. E allora, ha detto Centinaio, io da domani sapete che faccio? Dopo le 11 di sera scendo in strada, mi metto a passeggiare per Viale Cremona nella mia Pavia e vediamo se qualcuno viene ad arrestarmi. Un appello che è degno di essere accolto. Vedremo come si comporteranno le forze dell'ordine. Centinaio, che è leghista dal primo vagito, lo racconta lui stesso, ed è salviniano di stretta osservanza. Lo è meno invece Gabriele Albertini, di cui si era fatto, probabilmente ve lo ricorderete, il nome qualche settimana fa come possibile candidato sindaco di Milano per il centrodestra. Ieri si parlava di veronesi. Albertini comunque, che oggi sul Foglio rilascia una gustosissima intervista proprio su Salvini. E allora da qui partiamo, perché sentite cosa dice Albertini di Salvini. Salvini è come chi invita il fratello Monello, è come chi invita il fratello a bere alcolici. Io Salvini lo conosco bene, l'ho visto all'opera da consigliere comunale, faceva parte della maggioranza e andava in piazza a fare l'opposizione. Il suo compito subito e tenere allegra la gente. Non è un uomo capace di governare, è inadatto. Insomma, come dire, è l'allegrone del gruppo, ma se lo metti a governare proprio non ci siamo, così dice Gabriele Albertini. E poi prosegue in questa intervista con Carmelo Caruso parlando anche proprio di Centinaio. Gli chiediamo, scrive Caruso, se davvero il coprifuoco è una cagata pazzesca, come ha detto l'ex ministro leghista, o se è solo un tentativo disperato di fermare il contagio che continua a crescere in Lombardia. Risponde Albertini: mi sembra che Centinaio abbia nostalgia dei suoi viaggi in Harley Davidson, si vuole divertire pure lui, come Salvini. Del resto ha lavorato nel campo turistico, se la vuole godere è giovane. Dimentica però che ci sono dei morti, siamo seri, per carità. E poi riprende a parlare di Salvini, che fino a ieri ha cercato di azzoppare Fontana, e dice Albertini: ha dimostrato ancora una volta di essere solo il ministro della propaganda, enfatizza tutto ciò che può enfatizzare, come i pesci cani che sentono a 20 miglia di distanza l'odore del sangue della preda. Anche lui si butta sull'irrazionale. Salvini non ha fatto altro che questo, solo così è riuscito a portare la Lega dal 3% al 30%. Attenzione, quello che parla è l'ex sindaco di Milano, possibile nuovo sindaco di Milano, Gabriele Albertini. E poi va avanti, dice: il segretario della Lega somiglia a Donald Trump, ripete che se sarà rieletto scomparirà il virus. È chiaro, scomparirà il contenimento al virus, non il virus. Ecco, Salvini è fatto della stessa pasta ed è una tragedia. Non ha un'idea, dice ancora, ma fa rumore. Del resto lo ha dimostrato quando è andato al governo. Lo ha preso, ma che ne ha fatto? Un po' come Paietta che chiamava Togliatti: segretario, abbiamo occupato la prefettura. E Togliatti rispondeva: e adesso che ve ne fate? Ecco, è quel genere di leader. Queste le dichiarazioni di Albertini questa mattina, per dare un po' l'idea della temperatura all'interno della Lega. Poi ci torniamo sopra, dopo aver assistito al balletto tragico e grottesco tra Salvini e Fontana a proposito del coprifuoco. Comunque Carmelo Caruso ne approfitta per chiedere ad Albertini anche: si ricandiderà a Milano come gli viene chiesto? Risponde sardonico Albertini: io avevo suggerito Carlo Bonomi e Sergio Dompé, semplicemente preferisco essere rimpianto piuttosto che compianto. Così dunque Albertini a proposito di Salvini. Salvini ignorato e un po' vilipeso dai compagni di partito, che fa che cosa? Beh, fa il suo classico lavoro, ovvero si rifugia nei tweet. Ieri, come sempre, ha estratto dalla cartucciera tutto il suo miglior repertorio, dai migranti alla polizia, ma soprattutto ha portato ai livelli alti della scala Morisi un paio di tweet che lui scrive, come dire, esattamente in forma meme. Il primo dice: pazzesco, tutto maiuscolo con il punto esclamativo, dopo il vino senza l'uva, il formaggio senza latte, dalla UE vogliono imporci anche la carne senza carne. Occhio anche al peperone senza pepe, all'orzaiolo senza orzo e al boccaglio senza aglio. Ma si sale ancora di un grado sulla scala Morisi con il tweet successivo, che dice: clamoroso, con tanto dei tre pallini rossi, che sono quelli che determinano veramente il massimo grado della scala. Attenzione, ecco la denuncia: la UE finanzia l'istituto di virologia di Wuhan, la città da cui è partito il Covid. Vogliamo sapere perché. È giusto, il popolo deve sapere perché la UE finanzia l'istituto di virologia di Wuhan. E mentre Salvini si sfoga sui tweet, restiamo sulle colonne del Foglio, dove viene, come dire, riassunto e spiegato il confronto ormai asperrimo che c'è dentro alla Lega. Lega contro Lega, storia di un leader nella bolla, Salvini, e di un presidente Fontana che governa la tragica realtà lombarda. L'operazione era già stata programmata, almeno lui aveva sentenziato Matteo Salvini all'indomani della mezza batosta rimediata dalla Lega nei ballottaggi alle amministrative lombarde. Si riferiva a Giulio Gallera. Se proprio un rimpasto in grande stile Attilio Fontana non si sentiva di farlo, che almeno sostituisse quell'assessore al welfare che durante la prima ondata di pandemia ne aveva fatte di tutti i colori. Solo che poi il Covid è tornato a imporre la sua legge, a scandire le giornate del Pirellone con ben altre campagne. campagne e insomma, a vederlo adesso, mentre il polverone della polemica inizia a sedimentarsi, lo scontro tra il segretario della Lega e il presidente della Lombardia sta anche qui in un tempismo sciagurato. Segnatevi la parola tempismo, perché la riprenderemo tra poco. Tempismo sciagurato non solo per quel che riguarda la sorte dello sventurato Gallera, perché le vite parallele di Fontana e Salvini negli ultimi giorni si sono incrociate quasi inconsapevolmente in una serie di strambe coincidenze in cui l'uno ha finito col pestare i piedi dell'altro. Il capo della Lega, dopo l'emanazione dell'ultimo DPCM, era già pronto a attaccare frontalmente nell'aula del Senato il ministro dell'Interno Luciano Lamorgese durante le comunicazioni del premier Conte, bacchettando colei che lo ha rimpiazzato al Viminale di non aver dato disposizioni chiare ai prefetti per aiutare i sindaci nel controllo delle piazze e delle strade sottoposte a restrizioni. E poi, contemporaneamente, si sarebbe dovuto denunciare a gran voce lo scandalo dei trasporti locali e nazionali, come ha detto l'ex ministro dell'Agricoltura Centinaio. E insomma, quando l'arrembaggio mediatico contro il governo era già pronto, ecco che ti arriva Fontana a scombinarti i piani. Com'è possibile che la regione annuncia la stretta dopo una riunione coi sindaci dei capoluoghi lombardi, che sono quasi tutti del PD? Assecondiamo l'agenda della sinistra, è sbottato Salvini martedì pomeriggio nella videoconferenza avuta col governatore e i suoi assessori. E Fontana ci ha pure provato a dire che la serata gliel'ha suggerita semmai il CTS regionale, che aveva anzi sollecitato misure più severe di quelle adottate specie su Milano. Ma io comunque non posso venire a sapere dai giornali quel che succede in regione, gli ha ribattuto il segretario, che però a quel punto ha mostrato il fianco a chi, e sono parecchi tra i lombard, da mesi gli va chiedendo di essere più presente in casa sua, di prendere seriamente in mano la questione del Pirellone, perché così non regge mica quella giunta. Insomma, nella sua protesta scomposta Salvini è rimasto a metà del guado, tanto più che alla fine i dati hanno dato ragione a Fontana, che ha avuto buon gioco a confermare la sua linea della fermezza, ribadendo il coprifuoco dalle 23 alle 5, non indietreggiando neppure sulla chiusura delle attività commerciali e anzi aggiungendo la didattica a distanza per le scuole superiori, che è un po' mettere le dita negli occhi a Salvini, farsi beffe dei richiami del capitano che resta lì a menare pugni in aria, sospeso tra Enrico Montesano e Marcello Pera, tra i no mask e il chiudi tutto, in un impeto perenne e perennamente risolto tra la richiesta di collaborazione col governo nella gestione della crisi e l'utilizzo della crisi stessa per fare battaglia politica contro il governo, senza contare poi che mentre la sua Lombardia annaspa, il Veneto di Luca Zaia appare, pur nella gravità dei 1500 contagi di ieri, un'isola relativamente felice. E solo chi non conosce la rivalità tra i Lombard e i cugini della Lega, solo chi non vede la guerra di logoramento tra il Truce e il Doge, può ignorare quanto possa pesare a un segretario lombardo vedere i dirimpettai della Serenissima mostrare per ora almeno la loro efficienza. Questo dunque il quadro descrittivo del momento in ambito leghista. Si citava Gallera nel pezzo, e a proposito di tempismo, ve lo raccontavamo ieri mattina, mentre esplodevano i contagi in Lombardia, più di 4.000 ieri, quasi 2.000 a Milano, Gallera che cosa faceva? Rivendicava orgogliosamente il taglio dei posti Covid, e appunto complimenti per il tempismo. Gallera che ha detto: ho fatto ripartire la sanità, speriamo che adesso non faccia ripartire anche le pompe funebri. Tutto sommato potevo usare almeno l'accento svedese per fare questa rivendicazione, ma è una malizia che Gallera purtroppo non conosce. E quindi, a proposito di rivalità interne, anche lì lo si accennava nel pezzo del Foglio, oggi sulle colonne del Corriere della Sera, guarda un po', c'è Zaia che invece fa lo splendido e quasi risponde a Gallera, che cosa dice a Marco Cremonesi che lo intervista: ho pronti 10 centri Covid. Parla delle restrizioni mantiene la sua linea. Quindi la Lega in questo momento, dopo aver a lungo parlato di quota 100, è costretta suo malgrado a parlare di quota 2300, che è la soglia dei malati in terapia intensiva, per cui il governo farebbe scattare la soglia per il lockdown. Lo scrive Fiorenza Sarzanini oggi sempre sulle colonne del Corriere della Sera, i giornali che intanto tanto rilanciano l'appello di speranza, ovvero restate a casa, speranza che purtroppo non possiede né il carisma né l'efficacia di Angela Merkel, che oggi invece è celebrata in grande stile proprio dal Foglio, con una sovracopertina in cui in prima pagina viene riportato il discorso che la Merkel ha fatto in televisione ai tedeschi. Nelle due pagine centrali, pagina di destra, pagina di sinistra, grandi foto della Merkel con la mascherina. Pagina 4, che chiude la sovracopertina, anche la vignetta di Macox dedicata alla Merkel. Insomma, per il Foglio la Merkel santa subito, ma attenzione, santa subito per il Foglio, bensì massona, satanista e pedofila per Attila Hildmann, lo chef vegano complottista dell'ultradestra. Fantastico, siamo già nel romanzone di Dan Brown con lo chef vegano complottista dell'ultradestra, che è quello che avrebbe sfregiato le opere d'arte nei musei di Berlino. Leggiamo come racconta la vicenda Tonia Mastrobuoni, corrispondente per Repubblica. Da quando preferisce le pizze alle padelle, lo chef vegano Attila Hildmann è diventato una bandiera dell'ultradestra. Arrestato a maggio durante una manifestazione di negazionisti del coronavirus, l'ex star dei Masterchef tedeschi è diventato uno specialista in spericolati condensati di complottismo. Nei suoi interventi sui social accusa il ministro della salute Jens Spahn di essere servo di Bill Gates e banchiere, inteso come insulto. Angela Merkel, secondo lo chef berlinese, è appunto massona, satanista e pedofila. Sul profilo Telegram di Hillman c'è la confessione di un presunto ex schiavo del sesso della cancelliera. A causa delle tirate antisemite e razziste, alcuni supermercati hanno bandito i suoi prodotti, ma una sorta di nemesi c'è già. Nei mesi scorsi sono cominciate a circolare teorie cospirazioniste anche su di lui, che sarebbe una spia dei servizi mandata in giro a rendere ridicoli i negazionisti del virus. E in effetti, fantastico, la matriosca del complottismo, con il complotto dentro il complotto. Ma ieri, prosegue Tonia Mastrobuoni, quello che è stato ribattezzato Vega Adolf o il Goebbels delle insalate ha conquistato un'attenzione che è andata ben al di là dei confini tedeschi per un episodio gravissimo. Nell'isola dei musei di Berlino, dove si concentrano alcune delle raccolte di arte antica più importanti del mondo, un vandalo ha imbrottato il 3 ottobre una settantina di opere con un non meglio identificata sostanza oleosa. Sarcofaghi, statue antiche, altre opere del Pergamon sono state macchiate con un liquido che in alcuni casi richiederà un restauro per essere cancellato, un gesto insensato, ma solo per chi non ha seguito l'evoluzione di Attila Hildmann. Lo chef di origine turca aveva cominciato la scorsa estate a fare comizi xenofobi sulla scalinata dell'Altes Museum, che si trova proprio di fronte al Lustgarten, dove Adolf Hitler amava fare discorsi. Difficile che sia un caso. Dopo un po' era stato cacciato e la fondazione Preussischer Kulturbesitz, perdonate il mio tedesco che è come quello di Trapattoni, fondazione che gestisce il museo, aveva preso talmente le distanze da lui da affiggere uno striscione inequivocabile all'ingresso contro ogni forma di razzismo, antisemitismo e nazionalismo. Il bando della scalinata ha scatenato ovviamente l'ira, ma soprattutto la fantasia di Hildmann, mescolando le tesi del gruppo complottista di estrema destra americano QAnon con leggende bibliche. Ha cominciato a delirare sull'altare di Baal, che sarebbe in realtà il trono di Satana e dunque un quartier generale dei satanisti di tutto il mondo, che si darebbero appuntamento nei musei berlinesi di notte per sacrificare umani e fare abusi sessuali sui bambini. E un giorno si è perfino chiesto: è un caso che Merkel, massona e satanista, abiti a due passi dai musei? Una domanda inquietante che a questo punto ci porteremo dietro. Insomma, questo è il romanzone alla Dan Brown, che ha per protagonista Attila Hildmann e che purtroppo, come dire, plana pienamente ormai in una realtà di pazzi in cui ci dobbiamo tenere quasi con cura Montesano e Boldi, visto che l'alternativa è lo chef vegano complottista dell'ultradestra. Dal profano al sacro, perché oggi naturalmente su tutti i giornali, lo sapete, ci sono le parole del subcomandante Papa con il riconoscimento delle unioni civili e il diritto alla famiglia per le unioni gay. Parole, oh viva Dio, importanti, parole dirompenti, parole peraltro non nuove e nemmeno meno sorprendenti per uno come Bergoglio, che se ascolta al contrario un disco dei Led Zeppelin non sente l'anticristo, ma sente invece Paolo Brosio. Parole che non stanno in una bolla papale, ma stanno in un documentario, e allora tocca dire che secondo il diritto canonico il Papa è infallibile solo quando parla ex cattedra, quindi se ha detto qualcosa in un documentario o in un film non è automaticamente dottrina della Chiesa o perlomeno patrimonio delle gerarchie ecclesiastiche. Anzi, se si può dare un consiglio a Bergoglio è quello di telefonare magari alla Ferragni e Fedez perché convincano gli alti prelati e i cardinali a uscire finalmente dal 200. Vedremo se le parole del Papa riporteranno le lancette della Chiesa alla contemporaneità o serviranno solamente a trollare Adinolfi e Pillon. E allora, a proposito dei due, sono andato a dare un'occhiata sui loro profili per vedere un po' come l'hanno presa. Devo dire che, come dire, scantonano un pochino la vicenda derubricando a forzatura le parole riportate dal Papa, ma Pillon invece se la prende a morte non con il Papa bensì con Conte, e scrive: Conte fa il cattolico quando deve parlare con il Papa e poi nomina tra i suoi consulenti il signor Federico De Lucia, in arte Fedez, eccolo qua ancora lui, noto per i suoi monili con topolino crocifisso e il suo tatuaggio blasfemo vicino al pene. Complimenti, l'agenda per la demolizione della nostra civiltà procede speditamente. Così scrive Pillon, che è uno che la riforma della Chiesa la affiderebbe direttamente al Codacons, che ora per coerenza dovrebbe denunciare per blasfemia anche Fedez eppure il Papa, già che ci siamo, insomma lo scisma del Codacons, perché se deve essere farsa, allora farsa sia. A proposito di peni, cioè so che suona un po' così, però ci sono grosse polemiche negli Stati Uniti, tutto un polverone su Rudolph Giuliani, che era l'incarnazione newyorkese di Albertini, o meglio Albertini era l'incarnazione newyorkese di Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York, attuale avvocato di Donald Trump, che ha fatto che cosa? Ha fatto un cameo nel nuovo film di Borat, Il ritorno, di Sacha Baron Cohen, e c'è questa scena in cui Rudolph Giuliani è ripreso mentre si infila le mani nei pantaloni dopo un'intervista con l'attrice che recita la parte della figlia quindicenne del protagonista. Apriti cielo per l'eccentrica partecipazione di Giuliani, che fa questo gesto, un gesto di cui, come dire, si scrive molto anche per quello che è capitato a quel fesso del giornalista di New Yorker che ha pensato di aggirarsi tra le parti nobili proprio durante una videoconferenza su Zoom. Intanto si riportano le parole del Papa, ma non si dà il giusto peso alle parole di Di Battista, che ieri ha parlato come il Papa, e solamente la stampa a pagina 14 riporta queste parole importanti di uno dei leader spirituali del Movimento 5 Stelle, che dice: sto molto attento ai prezzi di ogni cosa, vado con le tessere del supermercato nei giorni che c'è l'offerta. Un'attenzione importante al risparmio per Di Battista. Nel frattempo, mamma mia, siamo già arrivati quasi alla fine della trasmissione, e allora io mi stavo immaginando, a proposito di Bergoglio e di Led Zeppelin, l'apertura al heavy metal per le cerimonie da parte di Bergoglio, con la messa che parte con Wall of the Love dei Led Zeppelin. You need to... Ecco, se per caso decidete di spararla a tutto volume stasera dopo le 23, ricordatevi che i vicini stanno già dormendo perché è arrivato il coprifuoco. Negli ultimi due minuti di trasmissione, perché vedo già Omar Caniello posizionato nello studio 1 per il GR delle 8:30, mi limito semplicemente a fare segnalazione dell'ennesimo caso Trump, anche questo lo citavamo ieri, del suo conto corrente in Cina, del fatto che alla fine, dopo aver scatenato l'inferno contro i cinesi, si scopre che ha pagato più tasse in Cina che negli Stati Uniti in virtù proprio di quel conto corrente, nonché appunto tutte le attività cinesi della figlia. E a proposito di nemici di Trump, oggi Repubblica per esempio intervista Anthony Fauci, il virologo americano che Trump vorrebbe licenziare un giorno sì e l'altro pure, che parla dei vaccini. Ieri c'erano state le polemiche per interposta persona tra Conte e Crisanti. Conte aveva detto siamo vicini al vaccino, arriva a dicembre, manco per idea, gli aveva detto Crisanti, ma insomma che il vaccino non sarebbe mai arrivato per la fine dell'anno lo sapevano tutti, anche i miei figli che hanno fatto la lezione di vaccino a scuola. E Fauci oggi torna sull'argomento per ricordare che il vaccino non arriverà esattamente a breve. Se avremo un vaccino efficace, dice, entro dicembre saremo in grado di distribuire le prime dosi a inizio 2021, ma non basterà per tutti prima di marzo e aprile. Quasi certamente servirà poi un richiamo il mese dopo, e comunque primi a riceverle saranno le categorie più a rischio, operatori sanitari e anziani. E soprattutto è sbagliato creare troppe aspettative. A furia di annunciare vaccini dietro l'angolo, rischiamo di deludere la gente. Se creiamo diffidenza, meno persone saranno disposte a prenderlo. Dobbiamo fare le cose con i tempi giusti, perseverando con mascherine e distanziamento sociale almeno fin dopo la prossima estate. Sono cautamente ottimista sull'autunno, potremo finalmente viaggiare. Bah, beato lui che è cautamente ottimista, tanto che dice ne approfitterò per tornare in Italia. Sempre a proposito di cose che si scrivono sui vaccini, di ieri la notizia che delle persone che stanno facendo parte del trial di sperimentazione del vaccino Oxford è deceduto. Anche su quello fare attenzione, perché ancora non si sa se facesse parte, come dire, della componente che viene testata con il vaccino oppure della componente che viene testata con il placebo, perché è così che funziona, e quindi il rapporto, il nesso di causa effetto è ancora tutto da stabilire ben prima che i giornali sparino in prima pagina deceduto per la sperimentazione sul vaccino. È finita. Mi tengo in sottofondo ancora 3 secondi di World of Love per darvi appuntamento domani mattina, come sempre, attorno alle 8, qui con il Demone del Tardi, e saremo tutti riposatissimi perché appunto col coprifuoco stasera tutti quanti a letto presto. A domani, ciao!